Oggi è qui con me Marco Franchini, psicologo, psicoterapeuta, creativo e visionario. Ciao Marco, grazie per aver accettato il mio invito.
Ciao Barbara, che presentazione, ciao a tutti.
È molto sentita e sincera, tra l'altro sei anche in vacanza, quindi ti ringrazio doppiamente perché ti sto disturbando.
Assolutamente no.
Marco, allora, intanto per quei pochissimi che non ti conoscono, da più di 20 anni ti occupi di scuola attraverso lo sportello d'ascolto e sei promotore di un modello innovativo di equipe psicologica. Allora, io voglio assolutamente sapere in che cosa consiste questo nuovo modello di equipe.
Partiamo dal fatto che la scuola è il punto di partenza se vogliamo guardare al futuro. Da lì passano tutti i nostri ragazzi. Credo che come adulti abbiamo il dovere di impegnarci perché puntare il dito non risolve i problemi, mettersi in campo sì. E ho iniziato nella scuola, poi ho sviluppato la mia professione nell'ambito clinico, ma sono rimasto nella scuola perché ho capito proprio la necessità di impegnarsi e cercare di mettere in campo gli strumenti giusti. Non basta uno psicologo da solo, non solo perché le scuole oggi sono dei comprensori, quindi sono molto numerose, molto complesse, ma perché in tutti gli ambiti, se si vuole affrontare bene, con professionalità, i problemi, bisogna mettere in campo una squadra con delle competenze diverse, guidate, si spera, da un bravo allenatore che sappia affrontare le diverse problematicità, ma dico anche, Barbara, le opportunità. Guardiamo i ragazzi non come dei problemi, ma come delle risorse su cui investire. E quindi da lì nasce l'idea di un gruppo di lavoro. Oggi siamo cinque colleghi, ci occupiamo di ambiti diversi, dall'affettività alla gestione del gruppo, ai problemi legati ai disturbi specifici dell'apprendimento, allo spettro autistico, insomma una pluralità di risorse con un'unica finalità, il benessere dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze.
E sono sicura che con te come allenatore sicuramente i risultati saranno molto molto importanti. Marco, siamo in un momento in cui i ragazzi, lo accennavi anche tu, sembrano mandarci dei messaggi forti che noi adulti o non cogliamo oppure non sappiamo tradurre. I genitori faticano ad essere autorevoli e le agenzie educative come scuole e sport, questa ovviamente è la mia opinione personale, mi sembrano un po' troppo autoreferenziate, no? Quasi come una in concorrenza all'altra. Non so cosa ne pensi tu di questa mia lettura.
Ma guarda, è una lettura corretta, credo che stiamo parlando di un contesto complesso per cui le soluzioni facili danno sicuramente risposte sbagliate, però da chi è impegnato da tanto tempo come me in quest'ambito mi sento di dare il mio punto di vista, poi sono pronto al confronto e a raccogliere diverse suggestioni. L'idea che mi sono fatto è che il mondo è cambiato molto velocemente, forse troppo, sicuramente in questo l'innovazione digitale ha portato con sé tanti punti interrogativi. Stiamo usando gli strumenti o veniamo usati? Punto di domanda. Hanno cambiato in maniera radicale le relazioni sociali e anche, se mi permetti, i valori in campo. Cos'è veramente importante oggi per realizzarsi, no? Dove veramente bisogna investire? La scuola è un luogo considerato dai più il luogo in cui passa il nostro futuro in termini di competenze, capacità, opportunità. Credo che in questo noi oggi abbiamo tante domande e poche risposte. Mi permetto di dire una cosa, la sfida della complessità, della complessità anche digitale che abbiamo davanti non si affronta con gli strumenti del passato. Non c'è un'unica persona che risolve questi problemi, non c'è una sola agenzia educativa, è inutile fare il gioco della palla avvelenata per cui la scuola rimbalza sulle famiglie, le famiglie sulla scuola e poi diamo la colpa ai valori che vengono a mancare, ai giovani che non sono più in grado. No. Fermi tutti, qui dobbiamo fare un grandissimo gioco di squadra, ognuno mettendo in campo le proprie centralità, ma nessuno pensando che da solo si affronta questi problemi. Su tutto dobbiamo, come adulti, sentirci la responsabilità non di piacere, non di assecondare, ma cercare di dare delle soluzioni, cercando di comprendere bene quello che sta succedendo. A volte anche in questo i no, purché fatti con un pensiero e con una competenza sono utili, aiutano a crescere.
Marco, cosa significa allenare oggi nel 2025, anche alla luce di tutta questa, insomma, questa considerazione giusta che tu hai detto?
Beh, significa essere autorevoli che è difficilissimo. È difficilissimo perché l'autorevolezza da sempre è stata riconosciuta a chi stava davanti. Per un fatto naturale, chi stava davanti sapeva di più, aveva più strumenti. Oggi forse in maniera più suggestiva che reale, sembra invece il contrario, sembra che coloro che arrivano hanno più strumenti, più tecnica, più competenza. Io non credo che sia esattamente così, ma il messaggio che passa sembra essere questo. E questo cosa significa? Significa che non hai più quell'autorevolezza conquistata perché è acquisita, no? Tu sei più grande e quindi sei più rispettato. Ora, ascoltatemi bene, non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, sto dicendo che la fotografia sembra essere questa. L'autorevolezza oggi bisogna conquistarsela. Guardate, funziona così anche nelle imprese, funziona così nel mondo dello sport. Non esiste più che la persona che sta al vertice, per sua natura, viene rispettata. Deve essere in grado di trasmettere valore, capacità, ma soprattutto coinvolgimento a tutti coloro che lavorano con lui. Altrimenti, se non si è autorevole, non si ha futuro in qualsiasi ambito, che sia quello sportivo, professionale, tantomeno con i nostri ragazzi, quello educativo.
Senti Marco, si parla sempre tanto di genitori, ultimamente se ne parla sempre come, diciamo, come posso dire, entità da bacchettare. E invece i genitori devono percepirsi come una risorsa, nello sport ovviamente, ma in generale.
Perché ci abbiamo paura, perché pensiamo che crediamo nella famiglia, a giusta ragione, come il primo e più importante agenzie educative, ma siccome vediamo che le famiglie sono in difficoltà e hanno tutta la ragione per esserlo, perché loro sono i primi davanti ad affrontare questa grande complessità del mondo che sta cambiando molto velocemente, allora di fronte a queste difficoltà non percepiamo il giusto messaggio che è cerchiamo di sostenerci, ma mettiamo in evidenza i limiti. No, io le famiglie di oggi, Barbara, lo dico con grande convinzione, sono sempre più impegnate nell'ambito educativo. Da quando ho iniziato, facendo anche formazione, convegni, incontri, ci sono sempre più entrambi i genitori che partecipano attivamente alla crescita dei propri figli. E non è una cosa scontata, chi mi ascolta lo sa che in passato i ruoli erano piuttosto marcati e non sempre equilibrati. Dal portarli a scuola i figli fino a partecipare attivamente a formarsi, a informarsi, entrambi sono in campo. Questo è un grandissimo, bellissimo messaggio che i genitori ci danno, ma da soli non ce la possono fare. Dobbiamo insieme cercare di dare delle risposte rispetto ai bisogni che i nostri ragazzi ci stanno in maniera indiretta e diretta gridando di essere ascoltati e aiutati.
Guarda, nella trasmissione precedente ho intervistato proprio Serena Lenzotti, assessora allo sport, e ho chiesto se può essere ipotizzabile un tavolo di lavoro dove famiglie, scuole e sport si siedono per trovare dei punti di incontro. Non so se tu l'hai già realizzato, ma sarebbe molto bello.
È quello che stiamo cercando di fare ed è assolutamente la strada da percorrere. Dobbiamo davvero metterci lì, ognuno cercando di non sentire la presenza dell'altro come una perdita di autorità, ma come una conquista. L'autorevolezza, la leadership, lo sai bene Barbara, tu che hai fatto sport ad altissimi livelli, non è quello di essere il più bravo, ma quello di essere riconosciuto come il più trascinante, no? Il più coinvolgente. Perché quello bravo da solo non fa vincere la squadra, quello coinvolgente sì. Allora, leadership in un gruppo significa che ognuno si sente di poter dire: bene, io scuola faccio entrare un po' i genitori dentro la scuola e questo è il più debole. Io genitore faccio entrare un po' le agenzie educative e formative, come gli psicologi, piuttosto che altre figure, dentro il mio ambito e non mi rende più debole, anzi, rafforza. Il tutto deve essere ovviamente formato e progettato in maniera condivisa. La strada che tu sottolinei è la strada da percorrere. Dobbiamo nei diversi ambiti ciascuno cercare di trovare uno strumento che ci veda fattivamente fianco a fianco nel cercare di dare delle risposte. Quando capitano i problemi, come le persone capaci sanno fare, non tirarsi addosso uno sull'altro, ma essere ancora più forti nel cercare di sostenersi. Questo lo fanno le grandi squadre, lo fanno le grandi aziende. Beh, scusate, al primo posto ci devono essere i ragazzi, quindi devono essere i grandi adulti a essere coesi di fronte a queste problematicità che abbiamo davanti.
E soprattutto anche, aggiungo, anche avere la forza di saper chiedere aiuto, no? Perché non c'è niente di male nel dire alza la mano su questo argomento, non so come affrontarlo. Marco, se ti
Guarda,
dico,
questo,
scusami, dimmi,
parla.
dimmi pure, dimmi, dimmi.
Ma questa è una saggezza che chiunque di noi abbia provato a mettere un tassello all'interno di un muro sa, cioè le prime volte che cerchi di mettere su un qualsiasi mobile che esce un po' da quelle che erano le tue basiche esperienze, ti rendi conto che hai bisogno di una persona più esperta che ti insegni che tipo di tassello, che tipo di foro, come fare e quando succede un problema come ripararlo. Se funziona così, per sostenere, come dire, i mobili di casa, figuriamoci per sostenere la crescita dei nostri ragazzi. Ci vuole chiedere aiuto, non è una missione di debolezza, tutt'altro, è una missione di consapevolezza di voler crescere.
Marco, a novembre dello scorso anno io e te abbiamo condiviso una bella serata ideata dalla mia associazione sportiva Fuori Campo 11. Ne approfitto, faccio un po' di pubblicità alla mia associazione. Il titolo era Palestra per genitori, a cui hanno partecipato molti atleti, allenatori e genitori. Io sinceramente ti ho ascoltato con molta attenzione, ho preso anche appunti. Allora mi piacerebbe oggi con te fare un po', ricordarmi un po' di alcuni passaggi importanti che tu hai detto proprio quella sera. Allora, primo punto, l'importanza di fare scelte.
Beh, lo sport su questo è una grande metafora, no? Chiunque l'ha fatto a diversi livelli sa che poi, anche se si abbandona quello sport, quello che si è imparato si trasmette nella vita. E una delle cose che lo sport trasmette è proprio quello di, a un certo punto, decidere quale attività si vuole fare. Chi vuole essere bravo in tutti gli sport diventa mediocre o scarso. Se ti ricordi, Barbara, avevo fatto anche un esempio di uno sportivo oggi molto acclamato, giustamente, come Sinner. Sinner è stato in un momento della sua vita un grande campione del tennis e un grande campione dello sci. Poteva scegliere quale dei due sport fare. Sicuramente sappiamo che se avesse fatto entrambi non sarebbe diventato il numero uno al mondo. Ha dovuto anche lui scegliere di fare il tennis. Così, se ha dovuto fare Sinner, tocca anche a noi. Fare delle scelte non significa rinunciare, certo, c'è anche questo, ma significa investire in maniera chiara, decisa, su qualcosa. E questo è un grande valore della vita, perché quando sei di fronte ha un dubbio, un interrogativo, una domanda, e se sei fortunato ne avrai tante, perché vuol dire che ti stai spingendo un po' più in là da dove sei partito. Ecco, se hai imparato a fare delle scelte, imparerai anche in quel caso a scegliere una strada. E la vita ti insegna che non è il problema di fare degli errori, è il problema di non provarci.
Nel 1999 usciva un libro che ha fatto storia, I no che aiutano a crescere, e tu l'altra sera invece mi hai sorpreso dicendo i sì che aiutano a crescere.
Io vengo da quella cultura, dalla cultura dei no, di cui ancora conservo l'importanza, ma credo che sia un punto di partenza e non di arrivo. Dire di no non è facile, significa accettare il conflitto e il confronto, significa stabilire dei confini, quindi i no sono sani, però i no sono anche un po' autoreferenziali, dobbiamo dircelo, perché di no è comodo. A un certo punto lasci l'altro da solo e tu ti gratifichi nelle tue scelte senza lasciare che sia l'altro a farsi la responsabilità. Ecco, fatti no, il punto di partenza, il punto d'arrivo sono i sì. Se tu sei capace di investire su chi hai davanti, se sei incapace di dire ok, stupiscimi, assumiti la responsabilità, però attenzione, non sono i sì detti per accondiscendere, non sono i sì detti perché si vuole in qualche modo togliersi il problema di torno, cosa che succede anche nei no, a dire il vero, ma sono i sì detti in cui noi ci facciamo quota anche di una certa preoccupazione. Ti ricordi che c'era la bellissima esperienza di quel ragazzo che è nato in America, i genitori hanno detto ok, vai, parti, affronta questa avventura piangendo. Gli hanno detto di sì. Loro, per loro era molto più comodo tenerlo lì, tenerlo nelle quattro mura, al sicuro. Dire di sì significa accettare un ignoto, ma significava anche dire a quel ragazzo abbiamo fiducia in te, crediamo nelle tue possibilità. Beh, la storia di quel ragazzo è stata una storia di successo dove ha imparato in poco tempo cose che avrebbe messo una vita a imparare. Dire di sì ci vuole coraggio, ma significa anche guardare l'altro negli occhi e dire sento che ce la puoi fare.
Mi fido di te, bellissima.
Mi fido di te.
Il concetto del sacrificio, che è proprio una parola che è proprio insita nell'esperienza sportiva e non solo, ma anche della vita.
Assolutamente, tra l'altro è una parola bellissima che nel tempo però ha assunto connotati un po' tristi. Quando parliamo di sacrificio, subito dall'altra parte chi ti ascolta pensa a una fatica, sofferenza, difficoltà, insomma, tutto quello che di negativo ci può essere. Invece pensate che sacrificio significa fare il sacro, letteralmente, cioè significa, è vero, affronto una fatica, seppur difficilissima, ma perché voglio raggiungere una meta stupenda, meravigliosa, unica. E allora, letto da questo punto di vista, la vita, come nello sport, ce lo insegna, nessuna grande meta, nessun grande obiettivo si raggiunge in discesa. Bisogna accettare che ci vuole dedizione, tempo, rinunce, stare sul campo quando piove, quando fa freddo, accettare che mentre gli altri sono fuori a divertirsi, tu invece sei continuo ad allenarti, Però poi c'è la partita, tu sei allenato e vinci, c'è il campionato e riesci a raggiungere i risultati e magari qualche squadra ti nota e riesci a progredire. Se questo non succede nello sport, sicuramente succede nella vita. Ecco, il sacrificio significa questo, una serie di impegni che devi farti carico, ma per raggiungere quelle mete che altrimenti non saresti in grado di raggiungere. Vale la pena percorrerle.
Le cose importanti richiedono qualità.
Assolutamente. Questo è un valore che oggi dobbiamo ribadire a gran voce. Sento che siamo in un tempo della quantità, dell'accumulo, del consumare più che del vivere le esperienze. Però poi ci ritroviamo case e affetti pieni di cose senza valore. Ecco, credo che invece dobbiamo recuperare il senso della qualità, meglio qualcosa in meno, ma che, con cui entrare in relazione. Che sia un oggetto, una persona, che riconosciamo, che ne sentiamo l'importanza, che ce ne prendiamo cura, insomma qualcosa che per noi conta. La qualità è un atto affettivo prima di essere un dono che facciamo noi stessi all'altro.
E poi una frase che mi hai letteralmente fatto impazzire perché mi hai anche divertito molto: i successi si costruiscono quando gli altri dormono.
Eh beh, questo torna un po' col sacrificio, torna un po' con l'impegno, anche con l'ambizione, che è un valore molto sano. Lo sanno bene, no? Coloro che hanno fatto sport e si sono dovuti impegnare quando altri invece potevano riposarsi o potevano divertirsi. Ma così è anche nella vita, molte volte giudichiamo le persone dal traguardo e non per quello che hanno fatto. Se andiamo a leggere le loro vite, chi è andato un po' più avanti generalmente, mentre noi giustamente ci riposavamo, loro stavano alzati e cercavano di conquistarsi fetta dopo fetta il loro traguardo. A volte per le cose importanti, ma non parlo solo del lavoro, non parlo solo dello sport, parlo anche degli affetti, beh, qualche ora di sonno persa è una conquista in più nella vita.
Marco, prima parlavamo cosa significa allenare nel 2025, ti faccio la stessa domanda per quanto riguarda la dirigenza sportiva, che a mio parere forse è ancora un po' indietro nel percepire la pratica sportiva anche oltre l'attività prestazionale. Cioè, io credo che nella programmazione di un'attività e di una società sportiva occorre anche fare un pensiero rispetto al servizio sociale, civile ed economico che rappresenta lo sport. Tu cosa ne pensi di questa cosa?
Ma guarda, se per l'allenatore oggi significa essere in grado di essere dei leader nella misura in cui non ti poni come quello che comanda, ma come quello che riesce a coinvolgere, convincere e sempre più a far sì che siano i tuoi giocatori a essere protagonisti, per i dirigenti il suo passaggio è quello di non essere un verticalista e finalista all'unico obiettivo, se vuoi essere una grande società. Ma devi essere orizzontale, cioè coinvolgere sempre più le figure negli assi decisionali. Questo riguarda la dirigenza sportiva, ma si applica anche alle imprese. Le imprese che sono riuscite a scavallare le grandi crisi che hanno attraversato negli ultimi anni hanno avuto questa capacità. Quindi orizzontalità, dove le persone sono investite di responsabilità, ma soprattutto diversificate rispetto a quelle che sono le competenze. Vengo a quello che dicevi tu, Barbara, cioè fare società sportiva. Non è solo quello di entrare in campo alla domenica e vincere la partita, che rimane certamente un obiettivo prioritario, ma per raggiungere meglio quell'obiettivo devi anche essere consapevole che tu stai facendo un'operazione che si inserisce in una complessità della società dove hai un grande peso. Pensiamo, faccio un esempio su tutti, no? È giusto o no che una società coinvolga i genitori? Sono anche loro esempio educativo quando sono sugli spalti? Io dico di sì. È faticoso, ovvio. Perché occuparsi dei ragazzi e dell'allenamento e basta è una cosa, coinvolgere anche i genitori significa rendere tutto molto più complesso, ma se i genitori sono coinvolti, sugli spalti non avrai dei tifosi da gestire, ma avrai dei supporter veri che magari ti aiutano anche in azioni pratiche che la società, molto spesso quelle meno strutturate, hanno bisogno. Questo è un piccolo esempio, ma questo riguarda tutti i livelli. Se le società, ad esempio, fossero in grado di lavorare di più con gli ambiti educativi come la scuola, significa anche essere più attrattiva verso i ragazzi e quindi avere più ragazzi da poter avvicinare al loro sport, riguarda un po' magari avere più talenti a disposizione. Non è un circuito che richiede solo un costo, ma richiede anche un'opportunità. D'altronde, per tornare al connubio sport e vita, se non si investe non si guadagna.
E dicevamo anche prima, anche alzare la mano e dire ho bisogno di formazione, perché il paradosso è che per diventare dirigente non serve nessuna formazione, basta iscriversi o tesserarsi a un ente di promozione sportivo e il gioco è fatto.
Questo è non solo un paradosso, è un limite, perché in tutti gli ambiti, anche quelli che un tempo erano considerati quelli più semplici, sono richieste le certificazioni, sono richieste dei patentini. In tutti gli ambiti, se qualche imprenditore ci ascolta, sa quanti certificati deve produrre, quanti corsi deve fare in tanti ambiti diversi, la sicurezza piuttosto che il controllo di gestione. Questo perché? Perché la società ti richiede sempre di più di dimostrare che hai le qualifiche e le competenze per affrontare quello che hai davanti. Il dire l'esperienza insegna significa essere rimasti in un tempo che non è un tempo nostalgico dal libro cuore, ma è un tempo che rischia di essere soltanto, porta soltanto degli successi e non solo negli scopi.
Marco, non si parla mai abbastanza del dropout, i numeri sono allarmanti, soprattutto nella fascia d'età 13-17 anni, 3 ragazzi su 10 abbandonano lo sport. Io do una mia chiave di lettura, lo sport è poco, diciamo, come posso dire, affascinante perché è estremamente competitivo. Parlo ovviamente del livello dilettantistico e non professionistico. Cosa ne pensi dell'eccessiva competitività e anche della frustrazione di dover sempre uso gli slogan che si sente sempre, magari, non so, dalle marche di abbigliamento sportivo, superare i limiti, cercare sempre il risultato migliore. Ecco, voglio un tuo parere.
Credo che qui ci siano più elementi che concorrono. Quello che dici tu è quello della performance, cioè la società per cui o sei perfetto o non sei accettato, che anche qui è un grande falso. Cioè noi abbiamo avuto esempi di persone che hanno scritto pagine straordinarie nella storia dell'umanità, ma sono iniziati fallendo clamorosamente, perché chi prova a scrivere qualcosa di nuovo è facile che sbagli. Ma questo significa anche che dobbiamo accettare che nello sport la performance deve essere all'interno di un contesto, non va negato, ma non va reso come unico valore, perché rischi di perdere anche i talenti, perché le persone capaci sono generalmente sensibili, se la poni soltanto su una questione di rendimento, poi rischi di perderle. Conti quello che tu stai dicendo con tanti che si ritirano. Però c'è anche un altro livello, Barbara, che mi permetto di dare, che è la società della dopamina, cioè la dopamina è quel sistema che lavora a livello neurologico sugli effetti piacere, dispiacere, beneficio, maleficio, cioè tutti quegli elementi legati un po' al cibo, ai piaceri primari, in cui immediatamente una cosa o mi piace o non mi piace. Quindi ha un'esplosività molto veloce, dura poco, non ha resistenza nel tempo. Ecco, si è visto, le ricerche lo stanno dimostrando, ad esempio, che l'uso massiccio dei cellulari, del gaming, sta sempre più spingendo potenziando il sistema dopaminergico, cioè le persone tendono ad essere molto più legate al senso del piacere. O finché una cosa mi piace la faccio, quando non mi piace più non la faccio. E questo è un problema, perché in realtà la dopamina, se è utile nel breve, nel lungo periodo è un disastro. Per fare cose belle, in realtà devi superare, come si usa nella nautica, il reef, cioè la barriera corallina, devi superare gli scogli e le difficoltà, perché le cose belle generalmente sono al di là degli impegni, della fatica, al di là dei momenti di stanca, ma guardate anche negli affetti, si parte che siamo tutti molto entusiasti, poi c'è un momento in cui anche le coppie migliori vanno in crisi, perché a quel punto si devono conoscere profondamente oppure lasciarsi. Soltanto chi riesce ad andare avanti e ad andare oltre, soltanto chi è disposto a non seguire il piacere, ma a seguire la conoscenza, il confronto, allora poi stabilisce dei rapporti profondi e duraturi. Quindi oggi la sensazione che si ha in diversi campi che il tempo è breve, se una cosa non ci piace più, rischiamo di lasciarla. E questo è un problema. Io mi sento di dare questo messaggio anche un po' ai genitori, ma sempre con quell'idea di voler aiutare, non di giudicare e di ringraziarli per il grande impegno che fanno in un contesto complesso quale siamo, impariamo anche ogni tanto a tollerare i capricci, le delusioni, il mal di pancia che generiamo quando togliamo uno strumento perché si sta usando troppo o quando chiediamo di impegnarci in qualcosa che non si ha voglia di fare. Ecco, lì siamo veramente bravi perché stiamo passando dal piacere alla bellezza e vale la pena farlo.
Marco, tu sei padre di due bimbe piccole, ecco, quando torneranno a casa e piangeranno perché non hanno giocato, sono curiosa di sapere cosa gli dirai.
Sono curioso di saperlo anch'io, però quello che prima di tutto cercherò di fare è ascoltarle, quindi di dare uno ascolto rispetto a quel dolore che serve. Il dolore non va negato, va affrontato e va attraversato, non c'è altra strada. Non devo consolarle cercando di rincuorarle, che serve più a me nel dire la prossima volta giocherete, farò promesse che non so neanche se sono reali, ma soltanto per farle smettere. Cercherò invece di raccogliere quel dolore e fargli capire che la panchina non rende un giocatore peggiore, non fa di noi una persona non di valore. Lì è il momento in cui dobbiamo continuare ad allenarci per cercare di conquistare il nostro spazio e che comunque vada la domenica successiva, anche se tornerà in panchina, ci ha dimostrato noi stessi che siamo in grado di crederci e non mollare. Ovviamente cercherò di dire queste cose con l'età che hanno, perché sennò non mi ascolteranno di striscio. Però il concetto è molto questo, insomma. Diamo uno spazio anche ai sentimenti negativi, servono nella vita, accidenti quanto servono.
Io ve l'avevo detto, di fermarvi, di tirare fuori il taccuino perché Marco ero convinta che ci avrebbe lasciato delle perle su cui riflettere ancora a lungo. Senti Marco, ultima domanda di rito. Noi sportivamente ai nostri ospiti chiediamo sempre di immaginarsi un giocatore. Che giocatore vorresti essere o avresti voluto essere?
Vabbè, ma qui scusami, gioco in casa. Io sono un baggista o baggiano per alcuni. Io sono stato un grande tifoso di Roberto Baggio. Dico sempre che da quando Baggio non gioca più, per citare Cremonini,
Esatto.
non è più domenica. Io ho smesso di essere un vero tifoso accanito dello sport. Baggio, per me, perché è un giocatore che tuttora mi emoziona nel dirlo e si sente. Perché ha rappresentato tutti quei valori, un po' che questa sera abbiamo detto, un grandissimo talento, non sempre valorizzato, dobbiamo dircelo, perché a volte i talenti, quando sono in mezzo agli altri giocatori, a volte vengono anche isolati, pensate un po', creano un po' di invidie. È stato un giocatore che ha messo al primo posto, penso, l'interesse della nostra nazione, che ci ha regalato spettacolo, perché siamo nella vita. Sì, per lavorare, per impegnarci, per guadagnare, per fare tutto questo, ma senza bellezza non ha senso fare tutte queste fatiche, e lui di bellezza ce n'ha dato tanto, ci ha regalato giocate che erano veramente notevoli e perché ha dimostrato con tante difficoltà un senso di sacrificio, di voglia di tornare in campo, di rivestire quella maglia. Insomma, la risposta mi sembra che sia stata piuttosto chiara.
Direi che sei stato anche molto molto preciso. Marco, io ti ringrazio moltissimo per il tempo che mi hai dedicato, che ci hai dedicato. Ti ringrazio anche per tutte le belle parole che mi hai detto. E io ringrazio anche gli ascoltatori. Vi ricordo che potete ascoltare la trasmissione in streaming sul sito ufficiale di Linea Radio e su 101.3 FM ogni martedì alle 10.30 e in replica sabato alle 11, oppure sulle mie pagine social Barbara Fontanesi 11 o sul sito barbarafontanesi.com. Io ringrazio la regia con me Roberta Ferrocino. Ciao Robby,
Ciao,
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 grazie
grazie.
e ci sentiamo alla prossima puntata.